Amore, il più potente antidoto contro l'odio e il rifiuto dell'altro. Ciò nonostante, purtroppo, si è dimostrato quasi sempre inefficace nel caso di pazienti cronici affetti da omofobia, razzismo, sessismo e altre malattie del genere. Sigla!
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di radiofonica. Sex and the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.
E bonsoir, good evening everybody, ai miei spectators of Civic 97, good evening of my ladies, Lady Silvia of Colombella, ciao Silvia!
Hi everybody, thank you, hi Marco and hi Rossella.
E Lady Rossella from Hi Madonna.
Hello everybody, I'm glad to be here.
Ammazza stasera, oh, chi
quanto
ci ferma
siamo international, Marco, veramente pazzesco. Ma noi ti abbiamo introdotto, and from directly from Elche, Marco Pisceda.
My lord, cioè,
my
scusa,
lord.
Mancava il titolo, quindi my lord, mancava il mio titolo nobiliare che non ho. Buonasera.
Hai ereditato forse dalla morte del principe Filippo qualche titolo nobiliare?
È morto il principe delle gaffe. Io vabbè, ovviamente mi sono rivisto qualche puntata di The Crown, perché Silvia sicuramente come me è riandata a vedere qualche puntata di The Crown, visto che comunque, vabbè, a parte gli scherzi, è venuta a mancare all'età rispettabilissima di quasi 100 anni il principe consorte della immortale. C'era la domanda adesso è la seguente: c'era prima il Big Bang o la regina Elisabetta? Secondo voi?
Ma secondo me è scontato, c'era la Betta prima.
Cioè, prima di Big Bang c'era Elisabetta prima, c'era Elisabetta seconda, che già comunque già con i suoi completini in tiro. Quindi però è venuto a mancare sicuramente il principe consorte della regina, grande, diciamo, uomo nell'ombra di questa importante moglie che è tuttora la regina d'Inghilterra. Un personaggio che mi è molto piaciuto vedere anche all'interno della serie TV di Netflix, che è in The Crown, quindi interpretato nella sua fase giovanile nelle prime due stagioni e nella fase, diciamo, di mezza età della terza e la quarta, del principe Filippo. Quindi sicuramente una buona occasione per rivedersi The Crown e anche il rapporto un po' travagliato e un po' burrascoso che la regina d'Inghilterra aveva con il proprio marito, perché secondo alcune recenti, diciamo, dichiarazioni, la regina in 67 anni di matrimonio ha quasi, diciamo, chiesto il divorzio quasi 60, era sul punto di divorziare quasi 60 volte, più o meno una volta all'anno, dai, più o meno, no?
Però ha dichiarato che allo stesso tempo lui è stato la sua roccia, la sua forza, perché comunque nonostante tutto sono rimasti insieme e hanno affrontato giorni belli e giorni più bui, come sappiamo, durante la storia più moderna della monarchia. Quindi è una figura alla fine affascinante, devo dire, che aveva un bel carattere. Poi stanno uscendo tanti articoli interessanti su di lui, che comunque tutto sommato ne parlano bene, ne parlano come un uomo schietto, sincero, che ha sempre detto quello che pensava a chi doveva dirlo e accettava anche le opinioni altrui, anche se lui non le condivideva, insomma. Un uomo sensibile, intelligente, che ha anche patrocinato tantissimi enti benefici, associazioni che collaborano con la corona da tanti anni. Quindi devo dire che credo che fosse una figura importante che mancherà, nonostante appunto ci si aspettasse che stava per lasciare la famiglia, comunque che mancherà un po' a tutti. E comunque posso dire che sfiga, è morto due mesi prima di compiere 100 anni.
Ma è una gioia,
era
ma è
lì,
una gioia,
lì proprio,
ma
capito?
È una gioia,
mannaggina, oh, vabbè, è andata così.
Ma no, molto bella anche la storia della madre, che viene affrontata anche nella serie di The Crown, nella terza stagione, Alice di Battenberg, la storia di... di questa mamma che, del principe Filippo, che ricordiamo scoperto essere sepolta nel giardino di Getsemani, perché è stata una delle, diciamo, suore laiche, diciamo, perché è divenuta suora laica, principessa di Grecia, che ha nascosto diversi famiglie ebree durante, diciamo, il periodo delle persecuzioni semite date dal nazismo, ed è una delle poche della famiglia reale che vanta questo privilegio di essere proprio sepolta nel monte Getsemani, dove Cristo fu tradito, quindi un onore che spetta a pochi che hanno salvato il popolo ebraico dalla persecuzione nazista. Quindi questo, diciamo, un breve break, diciamo, storico, culturale. La Rossella, ovviamente, che è la più british di noi, stava ascoltando tutto ciò
con molta attenzione, ma devo dire che questa settimana in cui, insomma, che è appena passata e quella che si apre, ha sicuramente visto tantissimi eventi, al di là appunto della morte di un royal. Io vorrei ricordare a tutti quello che poi ha veramente rimbalzato l'evento, il fatto che ha rimbalzato su tutte le testate giornalistiche, e non solo nazionali ma veramente internazionali, il cosiddetto Sofagate. Ve lo ricordate? Allora, giusto per fare ecco un riassunto, la settimana scorsa la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, si era recata insieme al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ad Ankara per fare visita appunto al Presidente. Ovviamente che succede? All'interno di questa visita ufficiale viene lasciata senza la sedia, ma viene fatta accomodare in disparte rispetto
agli uomini.
Ecco, allora, da questo punto di vista ovviamente è partito tutto un thread, no, di accuse, ma chiaramente, perché veramente si è trattato di un gesto che anche politicamente e da un punto di vista, diciamo, istituzionale ha poche spiegazioni, no? Nel senso che comunque non si può giustificare dal punto di vista che Michel sia il presidente appunto del Consiglio Europeo, e non è che vale più o meno. Io ecco, vi porgo la mia modestissima interpretazione, che è che ancora una volta gli uomini hanno dimostrato quanto ci tengono a far vedere che la politica è fatta da uomini in cui le donne hanno un ruolo estremamente marginale. Avrebbe fatto molta più figura, migliore, ecco, il nostro Charles, non me ne voglia se lo chiamo per nome, se veramente da galantuomo avesse ceduto la sedia a Ursula per farla sedere accanto a Erdogan. Sarebbe stato, secondo me, un messaggio molto forte. Ha perso una grande occasione, ha perso un'occasione di dimostrare anche che è un galantuomo. Ve lo immaginate magari quando torna a casa dalla moglie, no? Che gli dice: oh, ma sei un cafone, ma come hai potuto, insomma, ma non l'hai neanche fatta accomodare. Ecco, no, comunque, al di là della battuta, l'ho trovata poco gradevole, ecco. Poi per carità, entrambi svolgevano una funzione di rappresentanza e una funzione chiaramente con dei ruoli distinti, perché chiaramente avevano un ruolo, una funzione diversa. Ciononostante, l'ho trovata particolarmente sgradevole, anche perché l'Unione Europea ha fatto, no, della parità tra uomo e donna uno dei pilastri su cui si fonda. Ecco, vedere che nella pratica questo non avviene mi ha fatto riflettere su quanto sia una costruzione che forse è più forte sulla carta che non sulla pratica. E veramente sul gender gap, su questo divario che c'è tra il trattamento e la considerazione che viene data a uomini e donne, c'è ancora moltissimo lavoro da fare. E chiudo questa riflessione, poi magari, ecco, commentatemela anche voi, con un altro gesto. Da questo punto di vista invece il Parlamento Europeo, almeno ovviamente sulla carta, ha fatto un notevole passo avanti. Sicuramente avrete sentito delle parole del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, un giornalista italiano, che si è espresso per la rapida adozione anche in Italia di una legge contro l'omotransfobia. Sì. Quindi ecco, anche da questo punto di vista io mi auguro che sicuramente noi siamo cittadini italiani, ma siamo anche cittadini europei, e da questo punto di vista sarebbe bello se al di là delle dichiarazioni di intenti ci fosse veramente una vera e propria chiara presa di posizione, ma fattuale, su questioni di questo tipo, che comunque sono estremamente collegate, perché veramente l'omotransfobia, così come veramente il Sofagate, secondo me si pongono poi alla fine sullo stesso piano, che è la questione della mancanza di parità, veramente, e di rispetto che viene riconosciuto a un'altra persona in generale, ecco. E qui mi muto proprio... e vi chiedo il vostro intervento.
Ma io, Rossella, volevo proprio riagganciarmi a questo, diciamo, ultima parte del gender gate, comunque siamo in un momento storico dove purtroppo persone becere che sono in politica trovano i cavilli, persone che ovviamente di alcuni partiti, mi sono sorpreso anche della facoltà di saper leggere, quindi di saper interpretare la legge, quindi mi sono anche meravigliato del fatto che alcuni di determinate partiti politici che devono anche allo Stato italiano accertati quasi 48 milioni di euro, e qui mi fermo e non fa... 49, mannaggia, mi sono sbagliato di 1 milione di euro, ma beh, saranno corbezzoli 1 milione di euro. Si sono, diciamo, arroccati il diritto di ovviamente di non calendarizzarla. Sto parlando della legge Zan, sto parlando di un episodio che mi ha molto colpito. Parlo di questa ragazza che ovviamente è anche delle tue parti, Rossella, perché non so se hai sentito di questa ragazza di Castel Toscana, di Castel Fiorentino, questa ragazza Malika che viene cacciata di casa dai genitori dopo di aver confessato loro di essere lesbica. La giovane, quindi, dopo essere stata costretta ad abbandonare la casa dove viveva col papà, la mamma, il fratello, ha ricevuto una lunga serie di offese e di insulti. Ovviamente questo video lo potete trovare anche sulla pagina, sulla testata di Fanpage, dove questa povera ragazza parla con la madre al telefono e dice delle cose che neanche penso, neanche ad un nazista potrei neanche dire, ma soprattutto una madre che dice determinate cose, butta una ragazza fuori casa perché ama un'altra ragazza, trovo veramente la cosa alquanto raccapricciante. Quindi volevo, diciamo, accodarmi anche con la trasmissione, con Radiofonica, un po' a sostegno di questa povera ragazza che non ha fatto niente di male, ha solo rivelato qualcosa che sperava che nella propria famiglia potesse essere accettata, perché non c'è nulla di cui vergognarsi, torno sempre a dire questa cosa, e soprattutto tendo a dire che purtroppo molti ragazzi, è vero, purtroppo molti ragazzi in Italia vengono cacciati dalle proprie famiglie, alcune stantie di mentalità alquanto stantie, alcune proprio frutte di questi, diciamo, nuovi movimenti religiosi, come questi movimenti della famiglia, no? Dove la domenica vanno a messa, la domenica vanno a messa e la domenica sera, metti caso, vanno con la prostituta, no? Questi che parlano di famiglie, di fedeltà, di rapporti, oppure anche quella che è diventata un tormentone, parla di famiglia tradizionale e poi non è neanche sposata, quindi ovviamente ha anche il coraggio di reputarsi una donna cristiana, neanche ha avuto il coraggio di prendere quello che il cristianesimo le impone, ovviamente lei è. Se vogliamo essere proprio pignoli nella materia ecclesiastica, lei sarebbe un infedele, in quanto ha avuto una figlia fuori dal matrimonio.
Adultera,
quindi è anche un infedele, quindi un po' i controsensi della politica italiana, no? Allora, io sono d'accordo che in uno Stato civile non ci dovrebbe essere il bisogno, come dico sempre, di leggi che ci impongono un modo di fare giusto, perché l'intelligenza umana dovrebbe trascendere la legge, no? La legge dovrebbe essere un accessorio all'intelligenza umana, no? Nella più romantica delle opinioni e delle idee, come penso sempre, però purtroppo in paesi come l'Italia, dove purtroppo siamo una massa di pecore, dove appena uno fa beh tutti gli vanno dietro, io sono d'accordo che ci debbano essere anche delle pene severe, perché noi purtroppo, noi italiani, non riusciamo ad essere civili finché non c'è lo spauracchio della multa, della sanzione, della giustizia, della pena pecuniaria, dell'arresto, del tribunale, non riusciamo ad essere civili. Quindi io sono d'accordo che non ci dovrebbero essere, in paesi civili io sono d'accordo nel dire che in paesi civili non ci dovrebbero essere leggi come la legge Zan, perché non ci dovrebbe essere un popolo anche molto più civile nell'accettare il diverso, però in un paese così becero come è il nostro sono d'accordo che ci siano pene severe, perché sti cavoli della libertà di opinione, la libertà di opinione però non deve offendere nessuno, io posso dire tutto quello che penso però senza offendere la dignità delle persone, e questa è la sana differenza che fa tra l'essere un animale e l'essere umano, secondo me. Scusate la breve premessa, Rossella.
Condivido in pieno. Tra l'altro, veramente nella nostra Costituzione si parla di diritti e di doveri e di libertà che vengono chiaramente compensate, no? Ovviamente calibrate dal diritto e dalle libertà di altre persone. Come sempre, libertà non è un concetto assoluto, ma ovviamente abbiamo un giurista, no? Tra di noi, è un concetto relativo che dipende chiaramente da anche la sfera dei diritti di altre persone, perché chiaramente viviamo in una società e non siamo liberi di poter dire tutto quello che vogliamo, perché potrebbe magari istigare all'odio, alla violenza, oppure ancora una volta fare del male a delle altre persone. Quindi ciascuno intanto è libero in quanto lo è anche chi gli sta accanto, ecco. E da questo punto di vista, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere a mente, ecco.
Beh, più che altro anche una madre che ti dice ti auguro un tumore, ma questo ovviamente lo potete trovare anche sull'articolo di Fanpage che qua sto leggendo, la frase della madre che dice ti auguro un tumore, sei la rovina della famiglia, meglio una figlia drogata che lesbica. E quando vengono dette determinate cose, ma altro che 6.000 euro di multa, ma io ci metterei anche una bella gogna, no? Pomodori marci, no? Capito? Una donna, una madre che si permette di dire questo alla propria figlia, a parte aver fallito proprio come madre, secondo me, ma proprio io la metterei proprio la pubblica gogna, no? Quei pomodori marci, no? La metterei sul carretto con i pomodori marci, perché uno si deve rendere conto del marciume umano che è nel dire determinate cose. Uno, mancando di rispetto a persone che realmente hanno un cancro e quindi soffrono. Due, perché ci sono persone che soffrono e hanno figli drogati. E tre, perché ovviamente non sono questi, come dire, le vergogne di un genitore del proprio figlio, secondo me. Scusate, diciamo, mi sono un po' infervorato, però è stato brutto sentire, ho visto anche il video che consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare a recuperare sulla pagina di Fanpage, è stato alquanto, come dire, raccapricciante, questo è il termine giusto. Quindi Silvia, scusami, ma mi sono un po' frapposto, tu tanto tesoro lo so che tu sei sempre stata un po' rainbow friendly, quindi lo so bene qual è il tuo pensiero, tu che idea ti sei fatta di questa, diciamo, di questa situazione che è successa nelle ultime settimane?
Io sono rimasta, ovviamente, banale dirlo, sbigottita e da dire poco, e purtroppo non è la prima storia del genere che sento, perché neanche tanto tempo fa ho guardato un programma su Rai 2 molto molto carino che si chiama La Caserma, dove partecipavano diversi ragazzi più o meno che hanno una ventina d'anni. E c'era una ragazza che ha raccontato la sua storia, ed era una storia molto simile a quella di Malika. Ha raccontato che è stata appunto anche lei cacciata di casa dalla famiglia, insomma, perché hanno scoperto che appunto lei era innamorata di una ragazza che l'ha ospitata a casa della sua famiglia. E quindi queste ragazze ora convivono, seppur con i genitori della fidanzata, ma stanno insieme, e questa povera ragazza ha dovuto subire questo isolamento al quale Malika anche è stata sottoposta, però forse in maniera molto più pesante, no? Perché ai fatti si sono aggiunte anche le parole, come dicevi anche tu, Marco, parole che io non ho volutamente sentito, mi sono imbattuta nel video, ma non è per mettere la testa sotto la sabbia, perché sentire queste cose mi fa talmente male, soprattutto in questo periodo che non me la sento di sentire certe cose, però con questo non ignoro il problema. E come non ignoro anche il fatto che Fedez ultimamente ha appunto rimesso un po' alla ribalta il DDL Zan, no? Ne ha parlato e l'ha reso anche conoscibile a tante persone.
Popolare, certo.
sì, che comunque lo ignoravano. Io per esempio ignoravo il DDL Zan, invece poi mi sono informata e ho capito a cosa viene sottoposto questo disegno di legge, a quale veramente gesto ignorante e egoista viene occultato al voto del Senato. Perciò, cosa dire, io spero che questa pubblicità di tutte queste cose veramente riesca a smuovere le coscienze, a smuovere un processo etico che deve veramente avvenire nella nostra società, e spero nel minor tempo possibile.
Speriamo, io me lo auguro, però ovviamente qui io lascio comunque la parola alla musica, perché in molti casi è meglio spezzare con una bella canzone, che proprio questo è un po' quello che riprende un po' il fil rouge a tutto il nostro discorso sull'omofobia, sul gender, sul discorso del rispetto, soprattutto perché ognuno di noi ha qualcosa da dare, ognuno ha qualcosa da dire, e noi dobbiamo imparare ad ascoltare e non fissarci solo su quello che ci viene imposto e ci viene insegnato, ma creare e costruire un proprio pensiero senza le contaminazioni sbagliate, perché ci possono essere anche contaminazioni giuste, ma ci sono anche contaminazioni sbagliate. Quindi vi lascio con questa bellissima canzone che è Born This Way di Lady Gaga. Ci sentiamo tra poco, sempre su Civic Ready Server radiofonica.com. We're all on superstars. She pulled my hair with my lipstick on in a glass of purple dry. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Buonasera, bentornati. Dopo questa breve parentesi seria, perché siamo anche un programma serio a volte sotto testata giornalistica come Civic Ready Server. Sto scherzando, sto prendendo in giro Rossella, che anche oggi ha fatto la Barbara D'Urso della situazione con le sue interviste. Ho fatto la battuta.
Che ci vuoi fare? No, vabbè, ma io sono convinta che non è una questione, non è importante essere giornalisti o meno, è una questione di essere informati, che ci rende comunque cittadini migliori. Però ecco, l'importante è spendere un po' del nostro tempo tutti i giorni per veramente cercare di capire cosa c'è dietro. E come spesso diciamo, non basta magari leggere il titolo della notizia che viene pubblicata su un giornale, bisogna alle volte andare oltre ovviamente, ma magari anche andando a leggere più fonti sulla stessa notizia per farsi poi una propria idea.
Bene, proprio parlando di titoli, qui non c'è bisogno neanche di leggere il titolo, perché penso tutte noi e tutti noi sappiamo cosa significa questo termine. Sto parlando della friendzone.
Ma ci hanno fatto anche un programma un po' di anni fa su MTV, quando c'era MTV, in chiaro, non so se ve lo ricordate, se l'avete mai visto.
No, non lo... Sì, me lo ricordo, sì, sì, sì.
Era
sì.
Una trambata in faccia a ogni puntata, perché... questa ragazza che si dichiarava la persona amata, e prima della risposta dell'altra persona mandavano la pubblicità e tu in quei 5 minuti morivi, e poi arrivava il verdetto, e a volte andava bene, a volte andava
molto
male.
Comunque,
scusami
male,
Marco, ti ho rubato la parola, scusami tanto.
Ma no, ma ci mancherebbe. Infatti volevo proprio dire, volevo fare anche, diciamo, perché sono anche la persona che c'ha i numeri, ogni anno in Italia sempre più ragazzi in età compresa tra i 14 e i 35 anni entra nella friendzone. I dati Istat mostrano un aumento addirittura del 27,4% tra il 2012 a oggi. Si prevede che tra il 2020 e il 2021 il 65% dei maschi italiani sarà stato friendzonato. Sono dati abbastanza inquietanti, specchio dell'ignoranza del maschio italico in materia. Basti pensare che la media europea dei ragazzi caduti nella friendzone si attesta stabilmente attorno al 15-16%.
Questi sono dati che fanno riflettere, eh?
I politici non fanno nulla, i giornali non ne parlano, infatti tocca a noi di Civic il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccontare in maniera chiara il fenomeno della friendzone. Vedi anche il taglio di giornalismo.
Mamma mia, mamma. Marco Piscedda, esperto, laureato all'Università della Vita e esperto anche di friendzone.
Ma sai quante ne ho prese nella mia meranda vita.
Comunque guarda, se io penso, Marco, che tutti quanti abbiamo preso almeno una, ma proprio almeno una friendzone. No, infatti, cioè, chi ti dice che non è mai stato friendzonato mente, io non ci credo.
È un po' come dire i casi umani, no? Capito? Io non sono caso umano e poi lo potresti essere te, come si dice sempre. Allora, però vi voglio dire, che cos'è una friendzone, no? La friendzone è quella, diciamo, tramvata o, diciamo, messa in quel posto nel senso di un comportamento contrario alla conservazione della specie, ma che garantisce un piacere perverso a entrambe le parti. Vi ritrovate in questa definition?
Dipende dal punto di vista, diciamo.
Oppure vado con Rossella. Rossella, vai con il numero 2 del punto. Vai,
appunto,
tutta
la spiegazione è: ma in che senso è un piacere perverso? Cioè, nel senso, perché, no? Perché? Allora, la donna, ma anche l'uomo, perché poi in realtà voi dite, però in realtà anche i maschietti spesso, no, ti illudono un pochino e poi dopo arriva l'inculation, tu non l'hai detto, ma lo dico io, insomma. Ecco. La donna e l'uomo molto spesso traggono proprio un piacere sadico, no? Nel castrare le pulsioni biologiche dell'altro sesso, della persona che comunque mostra un certo interesse vago nei loro confronti, che non è amicizia. E qui, da questo punto di vista, attenzione, perché secondo me i segnali che dall'altra parte non si cerca l'amicizia sono chiari e evidenti. Però ecco, l'uomo, la donna, trae piacere masochistico da questo calo di stress che accompagna la consapevolezza di non potersi fare il tipo o la tipa. E quindi si raggiunge uno stato molto simile a quello della, diciamo, dell'auto da fè.
Madonna, questa è la lingua al libro delle...
Durante il quale, appunto, ci si eccita senza mai mettersi in gioco. Ma vogliamo parlare dello stress psicologico e della dipendenza che questo, no, che questo provoca? Perché poi dopo, cioè, quando ci piace tantissimo un'altra persona, che però nei nostri confronti non prova niente, c'è un periodo naturale, io non lo so se voi l'avete provato, ma in cui comunque ci si accontenta o proviamo, no, a restargli comunque accanto come amiche, come amici, no? E però tanto in realtà siamo profondamente infelici. Ecco, no, Marco, è inutile che fischietti.
Cosa? Ma stavate dicendo di me, io non ho fatto assolutamente nulla, non mi ritrovo appieno nelle parole di Rossella, non mi ci ritrovo appieno. Però Silvia, dacci una cura, secondo te, qual è al terzo punto di questo, diciamo, di questo fenomeno?
Sì, beh, la domanda che può sorgere spontanea, no? Si può uscire dalla friendzone, giusto per cercare di sentirsi un po' meglio? Ma la risposta a quanto pare è no. La regola dell'amico non sbaglia mai, come cantavano, spero di non sbagliare, gli 883?
Brava,
Madonna, che me la sono un genio. Va bene, la sola eccezione è quando lui diventa improvvisamente ricco come un libero professionista degli anni 90. Perché le donne preferiscono la potenza economica alla potenza sessuale, mentre rimane un... Preferiscono la potenza economica alla potenza sessuale, rimane tuttavia un mistero il perché preferiscano la prima e la seconda. È come se tra una cena offerta e una, diciamo, pratica di piacere
orale,
l'uomo scegliesse la prima. Grazie Anna Marchesini, che mi torni utile in momenti di particolare stress come questo.
Ecco.
E comunque passo a voi il punto numero 4.
Chi finisce nella friendzone, no? Allora, adesso parliamo un po' del caso umano, no? Tutti quei maschi con una bassa autostima e prepotente, anche se spesso inconsapevole, il retaggio cattolico, oggi buono, domani premiato, anziché prendere la donna per le orecchie e pilotarla verso i baratri più turpi del piacere carnale, preferiscono barattare gentilezze in cambio di un po' di tempo insieme. Esempi di gentilezze come sono io... Ma dai, sono io che ti aiuto con il trasloco, oppure dai, sono io che ti porto all'aeroporto, oppure sono io che ti spiego il ciclo di Krebs. La femmina si ottiene tutti i vantaggi possibili prima di darla, non la dà più. È vero, ci sta.
Allora, è verissimo, però anche da questo punto di vista, cioè, secondo me il maschietto, ma anche la donna, da questo punto di vista si deve fare un po' sgamata, cioè, nel senso, si capisce se c'è attrazione reciproca oppure no. Il problema è che quando ci piace tanto una persona, un maschio, una femmina che sia, purtroppo noi ci autoinfliggiamo questo dolore e preferiamo veramente essere amici, proviamo a essere amici per quanto soffriamo sapendo che tanto comunque non ce la darà o non ce lo darà mai, capito? Piuttosto che effettivamente dire vabbè, sai che c'è? A tu a me piaci più di un'amica, quindi, o di un amico, quindi io adesso ti lascio perché non voglio stare con te come amico, cioè non mi fa stare bene.
Non mi fare stare bene, infatti questa è la mia vita e come dicevano in No Doubt, quindi facciamo così, facciamo un breve break musicale così ci riprendiamo un attimo con questa bellissima canzone che mi piace molto di No Doubt con Gwen Stefani nel fiore dei suoi anni, ma tuttora lei perché è una figa atomica. Sto parlando di It's My Life, quindi torniamo tra poco sempre su CivicNet7 radiofonica.com. Vedi, io sono tornato con il tempo giusto come al solito, ma dopo questa bellissima canzone di No Doubt, quella figa spaziale atomica, la veneranda età di 51 anni, come dicevamo mentre ascoltavamo questa bellissima canzone, arrivarci all'età di Gwen Stefani a 51
mamma
anni,
mamma mia, che invidia veramente, cioè sembra che non lo so, boh, veramente la cellulite non l'ha minimamente sfiorata, ne vogliamo parlare?
A noi invece cosa ci sfiora, Rossella? La friendzone, capito?
Ecco,
no?
ecco.
Quanto trafigge a volte, direi.
Sì, anche parti molto basse, come direbbe la Mara, anche i maroni a volte, no? Cioè, quella cosa che ci trafigge è la friendzone. Però stavo proprio parlando di questo e quindi io qui lancio la palla a Rossella per questa domanda amletica che
mi sento molto Marzullo, no, nel fare questa domanda che mi hai lanciato, Marco, grazie per avermi passato la palla. Allora,
dai, Rossella,
la friendzone è amicizia tra uomo e donna? Si può considerare come amicizia tra uomo e donna? La risposta, miei cari e mie care, è no. No, perché se dobbiamo proprio sforzarci di trovare una metafora che ci aiuti a definire ulteriormente questo fenomeno sociale, stiamo parlando, se non l'aveste capito, della friendzone, sarebbe la seguente, cioè la ragazza o il ragazzo lascia il corrispondente ragazzo o ragazza nel cassonetto dell'umido, fuori davanti alla casa del piacere. E una mattina alle 5, già ve lo immaginate con la nebbia, perché in questi giorni pioviginando sale sotto il maestrale, urla e biancheggia il mar, passa il netturbino per portarlo nella discarica della realtà dei fatti. Qui veramente, signori, io penso di meritarmi quasi proprio, guardate, cioè adesso mi devo candidare al Nobel per la letteratura, perché penso che qui sia proprio ineccepibile. Vero. E niente, insomma, generale la palismo don, possiamo dire la friendzone è proprio il cassetto dove il ragazzo e la ragazza aspettano che qualcuno prima o poi nelle loro menti, sperando, lo possa riportare o la possa riportare nella realtà. Un sogno,
lo possa
però
riciclare. Lo
è
possa
un
riciclare.
Sogno, un sogno che non si realizzerà mai.
Un po', capito, se sei l'umido, quindi un po' il compost, no? Pensi che prima o poi poi anche questa era bellissima. La friendzone è un po' come il compost. Oppure vado con questa, la lascio alla nostra Silvia. Cosa bisogna fare, Silvia? Vai con questa domanda.
Quindi, cosa fare per non finire nella friendzone e quindi evitare, scusate il francesismo che prendo da crozza, l'inculate, scritto incul con l'otto in fondo? se non sei mai finito nella friendzone, continua ad essere te stesso, quindi fatti la tua vita, altrimenti comincia a essere qualcun altro. Assicurati però che l'altro non se ne accorga, altrimenti potrebbe denunciarti per furto d'identità addirittura. Scegliete di diventare qualcuno di tosto, ad esempio Bon Jovi, e non qualcuno noioso come Tom York. Ciao Tom, se ci segui da stasera non ci seguirai più.
No, dopo questa sera non ci seguirà più, no, ma Bon Jovi invece è il nostro fan, no, adesso mi sta commentando proprio in questo momento.
Anche Gwen Stefani ha detto che ci segue sempre,
No, Gwen Ginevra mi segue sempre, costantemente, la mia amica Gwen, che infatti adesso appena riaprono le gabbie tra l'America e l'Italia dobbiamo fare un po' di what you waiting for in giro per il mondo. Detto, quante stronzate sto dicendo questa sera. Allora, però vi voglio dire una cosa, no? Una domanda che tutti si vogliono fare, no? Perché io da buon scorpione, ma anche voi perché siete tutte dello stesso segno astrale, no? Visto che agli scorpioni ci piace la vendetta, no? Ci piace soprattutto farla pagare,
no,
a chi
ma
ci
cosa
fa
dici?
Sorprire.
Guarda, nel mio caso no.
Questi stereotipi, Marco,
veramente, cioè, proprio
tienili per te perché non rispecchiano assolutamente la realtà dei fatti.
No, non ho il COVID, scusate.
No, no, nemmeno io, infatti, sai, questi venti, queste piogge così un po' inattese della stagione. Ma prego, Marco, illustraci l'ultimo punto che abbiamo tanto atteso.
Tanto a cuore noi dello scorpione, no? Noi che la vendetta non ci piace, noi proprio veramente l'amiamo quasi quanto il tiramisù con la Nutella, un po' come la Nutella con il pane, un po' come, non so, cosa amo di più in assoluto, come lo you can eat di sushi, no?
Marco, sono in preciclo, per favore contieniti.
Allora, voglio dire, no? È possibile, oppure come si può vendicarsi di essere stato messo nella friendzone? Fate una cosa molto più da scorpione, questo mi ci ritrovo molto. Presentale o presentagli l'amico o l'amica più stronza che avete, e quando lui lo farà soffrire o la farà soffrire, tu sarai lì per consolarla e annusarla ancora una volta, e poi ancora, ancora, e asciugargli le lacrime e al tempo stesso godere della stessa sofferenza che vi ha regalato ingiustamente a voi. Cioè, vi ritrovate in questa cosa, ragazze?
Allora, io questo non so se lo farei. Però, ecco, sicuramente, nel senso, a modo mio, io cercherei di vendicarmi. La mia vendetta è quella di sparire, cioè, nel senso... Se questa persona mi vede, no, se questa persona mi vede come un'amica e come un'amica essenziale nella sua vita, bene, tanto bene, io ti tolgo questa cosa che ti fa stare bene, cioè la mia presenza. E penso è molto cattiva questa.
Che Marzullo, veramente Rossella e Marzullo separati alla nascita. La prossima volta allora voglio la sigla.
Vabbè, ma scusa, ma voi che fate? Cioè, nel senso, se quando vi può essere capitato, no, di essere stati messi nell'umido, no, da questa persona. Ecco, come avete reagito? Cioè, vi siete vendicati oppure no, avete fatto finta di niente, non lo so, cioè io ho fatto in questo modo, quando mi è capitato, con molta, veramente, anche self control, perché comunque veramente quando stai in botta e ti piace un sacco una persona, la prima cosa che vuoi fare è sicuramente quella di ricercarla, di cercare di starci insieme il più possibile, però poi in realtà veramente per farmi del bene mi sono allontanata e alla fine ci sono stata molto bene, cioè nel senso, questa persona poi mi è venuta a cercare, ma io proprio non l'ho più proprio degnato di uno sguardo.
Allora, per quanto io e Rossella siamo molto dissimili, però su questo mi trovo molto d'accordo, per quanto a me piaccia la vendetta, però questa secondo me è una vendetta molto più fine. Anch'io, come Ross, ho ignorato una persona che mi dava la friendzone per quasi 2 anni e poi è tornato strisciando. Il bello è che ci sono poi andato a letto e poi l'ho buttato io nell'umido. È stato
Ma queste sono le cose migliori, perché veramente sì, la vendetta è un piatto che va servito freddo, proprio freddo.
gliel'ho fatta credere, sai, perché quando nel momento in cui loro perdono la certezza di avere quella persona accanto, no, che la fa sentire speciale, no, e poi si rendono conto che quella persona non c'è più, tu sparisci. Sono sparito per ben 2 anni, sono sparito dai radar, non gli rispondevo più ai messaggi, alle chiamate, lo ignoravo se lo trovavo per strada. Poi è tornato, una sera gliel'ho fatta credere, ho detto: ma io perché provavo qualcosa per te? Solo che io realmente non provavo più nulla, però solo per il gusto di andarci a letto e poi il giorno dopo di mandarla a cagare. Ed è stato bellissimo. Mi sono sentito quasi crudele, no? Proprio nel vero senso della parola. Infatti mi lancio proprio l'assist alla nostra Silvia con questa, diciamo, non vi anticipiamo nulla, con questa, diciamo, frase, ma mi sono sentito molto crudele.
È un'anticipazione di ciò, cioè, di cui sto per parlare tra poco.
Ecco, vedi, ho fatto lo spoiler con l'assist.
No, ma ci piace, ma ci
tu
piace.
Silvia, ti sei mai vendicata? Vogliamo finire di sapere, cioè, ti è mai successo?
Allora, io sono una che si affida al karma. Molto, perché ha funzionato, ne ho avuto la certezza, i riscontri, insomma, ma devo dire che con dei ragazzi che mi hanno friendzonato ci sono rimasta in buoni rapporti. Voi non ci crederete, ma anche rincontrandoli dopo tempo ci ho fatto delle amabili chiacchierate. Quindi sì, diciamo che non mi sono capitati troppo stronzi, ma nella vita mai dire mai. Io potrei anche prendere spunto da questa bellissima rubrichetta e fare delle cose crudeli in futuro, di cui magari vi aggiornerò.
Scusate, no, avevo ancora aperto su Google ancora le immagini di Ryan Gosling, quindi i sospiri non erano perché ero romantico, ma avevo praticamente una gallery di Ryan Gosling. Scusate.
Una vampa che arriva,
cioè, veramente, no words, scusate
i sospiri da adolescente, però quando vedo Ryan un po' devo salutare il mio fidanzato, no, non ve lo volevo dire, però salutiamo il mio fidanzato, ecco, Ryan, ecco, che ci sta ascoltando in questo momento.
Ci ascolta sempre Ryan,
Sì, ci ascolta sempre, anche questa sera mi porterà un bel bicchiere di vino a letto nei miei sogni. Ah, che meraviglia. Allora facciamo così, breve break musicale con Post Malone, con questa bellissima canzone che è Only Be With You, quindi sono anche un po' romantic. Ci sentiamo tra poco sempre su Civic Reality 7 radiofonica.com. Cruella de Vil, ho fatto l'anticipo a questo spoiler. Oh, ma questa sera sono molto intonato comunque, ragazze, cioè non mi dite nulla, non mi fate neanche un complimento delle mie doti canore questa sera.
No, hai ragione, ma io non ti volevo spoilerare nulla, ma ti avevo già iscritto alla edizione 2021 dello Zecchino d'Oro.
Assolutamente, cioè io più di d'oro.
Io e Silvia volevamo stare nel coro, però, cioè tu cantavi e io e lei.
Io facevo la solista. Okay,
esatto.
Cantavo qualcosa di d'oro, però di d'oro facevo venire solo qualcosa che sono i bassi fondi, diciamo, degli due, diciamo, zebedei d'oro, più che altro con la mia voce soave. Faccio
Beh, meglio quello di Topo Gigio, comunque, guarda Marco.
Ma ti faccio anche Topo Gigio, ti faccio anche. Ma cosa vedi, si vai? Ok, va bene, basta il vino la sera, perché comunque dopo questi sono i risultati. Allora, facciamo così, parlavamo proprio di uno dei film che sto aspettando più in assoluto, di un'attrice che mi piace molto. Sto parlando del nuovo reboot che stanno per fare con un'attrice che ama la follia, che è Emma Stone. Quindi qui lascio la parola alla donna che sussurrava alle serie TV, la donna, l'oracolo di Netflix. Sto parlando della mia amica collega Silvia. Vai Silvia, tutto tuo il momento.
Grazie caro, comunque suggerirei alla nostra regista Ross di registrare questo stacchetto che ha fatto Marco, di inserirlo nella nostra futura sigla. perché dovremmo fare una sigla, ma vabbè, ho lanciato questa cosa un po' così. Io, Marco, so che sei felice del fatto che io parli di Crudelia, in particolare. Adoro. Quindi di questo nuovo lavoro di Emma Stone, che è diventata mamma da poco, tra l'altro.
Pure.
Sì, è certo, non ci siamo fatti mancare niente, quindi congratulazioni Emma per il tuo pargoletto. Ma Crudelia non ha avuto pargoletti, ma lei ha fatto tutta un'altra vita, una vita molto incentrata su di sé e sul voler sfondare nel mondo della moda. Questo lo vedremo nel film, appunto, Crudelia, realizzato da Disney, come era anche prevedibile, e dovrebbe, sottolineiamo, dovrebbe uscire al cinema il 28 maggio se le sale saranno aperte. Ma comunque sarà anche disponibile su Disney Plus, ma con un'aggiunta di prezzo, un po' come è successo per Mulan tra varie critiche, ma vabbè, andiamo avanti. Il trailer ha suscitato molto interesse e quindi scopriamo la vita di Crudelia Demon, che, come avrà fatto capire anche Marco, si chiama in realtà nella versione originale Crudelia Deville, che però, ecco, poi nella traduzione italiana è stata resa come Demon. E quindi si parla di questo personaggio, che è stato interpretato in altri film nel 96 e nel 2000 da Glenn Close, la grandissima Glenn Close.
Mamma mia, che meraviglia di attrice.
Ma io la amo e ancora lavora, e ha fatto recentemente un film su Netflix che si chiama Lady Americana, ma insomma ne parlerò più avanti.
Ora rimane molto bello, l'ho visto, mi è piaciuto.
E io lo devo ancora vedere, allora devo recuperarlo assolutamente, così ne parliamo insieme, se volete, più avanti. E niente, quindi questo bel film è ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni 70.
Adoro.
Bellissimo, io non vedo l'ora, dove Crudelia quindi riavvolge il nastro del tempo e sceglie di raccontare, così come succede anche in Maleficent, l'origine del suo personaggio prima degli eventi sviluppati nel famosissimo La carica di 101. E quindi conosciamo il suo vero nome, che è Estella, una giovane truffatrice molto intelligente e determinata a farsi un nome nel mondo della moda attraverso le sue creazioni, e grazie anche all'aiuto di due ladri, che io credo saranno un po' il Gaspare e Orazio che abbiamo conosciuto nel cartone, ma anche nei film. E niente, quindi lei vuole anche attirare l'attenzione della baronessa Von Hellman, che è un'icona di stile londinese, che è tipo una Miranda Priestly del Diavolo Veste Prada, che è interpretata da niente po' di meno che Emma Thompson, quindi non è la prima che passa, proprio vorrei sottolineare. E quindi niente, Stella abbraccerà il suo lato malvagio, ho detto un po' alla romana, malvagio. Un po' come ha fatto Darth Vader in Star Wars, e quindi poi vorrà realizzare, come sappiamo, delle pellicce con i cani dalmati, ma questa poi è un'altra storia. E niente, quindi il film promette atmosfere dark e un po' anche Tim Burtoniani, che ci piacciono tanto. E è diretto da il regista Craig Gillespie, che è regista anche di Tonya, quello con Margot Robbie, uscito
molto bello.
Pochi anni fa, molto bello anche quello.
È la stessa voce di Emma Stone, cioè Emma Stone, la voce di Margot Robbie è la stessa di Emma Stone, quindi comunque anche una doppiatrice italiana che mi piace molto, che... E poi ricordiamoci Emma Thompson, quindi un personaggio che a noi piace molto, perché è stata anche, ricordiamocelo ragazzi, è stata anche la Queen Elizabeth della terza e la quarta di The Crown, no? Quindi non stiamo parlando della prima Bau Bau Micio Micio che passa per strada, no?
Beh, io Emma Thompson la adoro, io credo che sia una delle attrici più brave che ci sono in questo momento nel panorama cinematografico. Sono più che convinta di questa cosa. E ci sono quindi due Emma, sia Emma Stone che Emma Thompson in questo film. Quanto ci piacciono queste Emme. E Emma Stone non è solo la protagonista, ma è anche la produttrice esecutiva di questo film.
Oh, vedi,
colpo di scena.
Girl power. Ho sbagliato, mi sono confuso, ma non è... Mi sono confuso, non è Emma Thompson l'attrice, mi sono confuso con altro perché si somigliano molto, che stavo dicendo una castroneria, era Olivia Colman che gli somiglia molto al personaggio di... Però ha fatto anche diversi film molto, molto belli. E quindi scusatemi, ho fatto questo breve lapsus, ma mi sono confuso. Meno male che mi sono corretto sul fare, mi sono corretto per questo piccolo errore. Quindi sicuramente un film da vedere, che tutti ci speriamo di vedere al cinema, ce lo auguriamo, e se questo non sarà, ovviamente un bel Disney Plus, toccherà vedercelo su Disney Plus. Speriamo che da qui a maggio i cinema possano riaprire, no ragazze?
Speriamo tantissimo, io aspetto... impaziente dire poco, e comunque il tuo non è stato un errore fino in fondo, secondo me, perché almeno ricordiamo ai nostri ascoltatori, come dicevi anche all'inizio, di rivedersi o vedersi, per chi non l'avesse visto, The Crown. Non è mai troppo tardi per dire questa cosa, secondo me.
Ma è un capolavoro, no, è un capolavoro che bisogna vedere, assolutamente bisogna rivedere, soprattutto è uno dei film che mi è piaciuto molto. Però penso che siamo arrivati addirittura di arrivo, ragazzi e ragazze, quindi io direi che facciamo così, il countdown del saluto lo fa Rossella, perché sennò come al
perché
solito...
Perché no, ovviamente Marco, tu hai bevuto un po' troppo, nel senso, quel bicchiere di vino in realtà non è un bicchiere di vino, ecco, allora la volta scorsa, io non so se avete sentito, ma nella puntata ho lasciato anche il fuori onda con Marco, che poi dopo ha fatto il finto countdown, salutava solo lui e poi dopo noi gli commentavamo, ecco, perché ci sta Marco, perché è bene che tu ti ricordi quali sono i tuoi peccati.
La gugna mediatica di Rossella, la gugna mediatica che mi fa la mia amata co-conduttrice, che è la Rossella Biagi.
Adesso io non vorrei però crearti veramente un'ansia da prestazione tutte le volte in cui c'è da fare il countdown, perché poi magari hai paura che non lo azzecchi, per cui Marco, in
sono
realtà
io che faccio venire l'ansia di prestazione agli altri.
Ma però attenzione, ogni comunque riferimento è puramente casuale,
assolutamente, ma ve ne parlerò nelle prossime puntate di
o a microfoni spenti, perché poi certe cose
spenti. E certe comunque cose... i bloopers fanno audience, ragazzi,
verissimo
piacciono.
Comunque io ve la lancio là, effettivamente una nuova sigla ci starebbe tutta, rifatta magari a tre voci, e però strana, cioè nel senso magari veramente con degli strafalcioni all'inizio, non lo so, vabbè, adesso su questo ci pensiamo, ragazzi,
ci pensiamo.
Nostri ascoltatori, che li lasciamo con questa suspense. Che ne pensi, Marco, che ne pensate, ragazzi?
Ma io ho un volo altissimo,
quindi vai Rossella, tutto tuo, perché sennò
allora, signori, countdown. Siamo veramente in chiusura anche di questa puntata, e al nostro countdown vi saluteremo come sempre facciamo a Signetti 7, cioè ciascuno per i cazzi suoi e mai a tempo assieme. Quindi siete pronti? E 3, 2, 1, ciao!
Ciao!
E infatti anche questa volta non eravamo insieme, ma va bene, ci piace così.
Va bene così, buon ascolto su Radiofonica.
Torna Civic 97, l'aperitivo più pop di Radiofonica. Sets in the City on Netflix, gin o vodka, casi umani o anima gemella. Civic 97, la compagnia for a very good time.